Ginevra, 14 settembre 1867. Da tempo un unico pensiero mi tormenta. L'idea di rappresentare un uomo completamente buono. Nulla ci può essere di più difficile ai nostri giorni. Al mondo esiste un solo essere assolutamente bello, il Cristo. Ma l'apparizione di questo essere è di certo un infinito miracolo. Particolari fortemente disegnati nella mia coscienza mi balenano alla mente, ma l'intero e il personaggio mi si svilupperà sotto la penna.
La compagnia di prosa della radiotelevisione della Svizzera italiana presenta L'idiota, romanzo di Fyodor Dostoevskij nella riduzione radiofonica di Anna Luisa Meneghini. Personaggi ed interpreti della prima puntata: Fyodor Dostoevskij, Edoardo Gatti. Il principe Myshkin, Enrico Bertorelli. Partenio Rogojin, Alarico Salaroli. Lebedev, Alfonso Cassoli.
In una tetra giornata di novembre, verso le 9 del mattino, il treno di Varsavia fila a tutto vapore verso Pietroburgo. In una vettura di terza classe si trovano, uno di fronte all'altro, fin dall'alba, due giovani viaggiatori, tutti e due con poco bagaglio, tutti e due poco eleganti, tutti e due con fisionomie assai poco comuni, e tutti e due con un gran desiderio di attaccare discorso.
Avete freddo?
Molto. Non immaginavo un clima così rigido in tempo di disgelo. Ne avevo perso l'abitudine.
Venite dall'estero?
Sì, dalla Svizzera.
Un bel viaggio, eh?
Già. Ci sono stato 4 anni per curarmi di una strana malattia nervosa che mi dava tremiti e convulsioni. Epilessia la chiamano.
4 anni? Sono lunghi. Ma sarete guarito ora?
No, per niente.
Quanti soldi dovete avere speso inutilmente?
Scusate se mi intrometto, ma mi indigna udire una cosa simile, quando qui abbiamo una fede incrollabile nei medici svizzeri.
Vi sbagliate per quanto mi riguarda. Il mio medico non solo mi ha curato e istruito a sue spese per 2 anni, ma mi ha anche dato i suoi ultimi soldi per le spese di viaggio.
E non avevate nessuno qui in Russia che potesse pagare per voi?
Sì, il signor Palishev. Un vecchio amico di mio padre provvedeva ai miei bisogni. Ma è morto 2 anni fa. Scrissi alla moglie del generale Yepanshin, ma non ebbi risposta. E adesso, eccomi qui.
E dove andrete?
Non lo so ancora.
La vostra sostanza si trova tutta in quell'involto.
Potrei scommettere che avete indovinato.
La povertà non è un difetto.
È così, infatti.
Tuttavia, il vostro involto ha una certa importanza, come pure il vostro mantello senza maniche e le vostre scarpe leggere, assolutamente inadatte al nostro inverno.
E con questo? Anch'io 5 settimane fa, con un involto simile, vestito come un bifolco e con le scarpe rotte, fuggivo dalla casa di mio padre su questo stesso treno.
Io intendevo dire che se alla palese povertà di questo giovane si aggiunge una parente della levatura della generalessa Yepanshin, allora la cosa cambia aspetto.
In realtà, la moglie del generale Yepanshin non è proprio mia parente. Non l'ho mai vista, non so nulla di lei. Salvo che è una Myshkin.
Come? Perché voi...
Sono il principe Leon Nikolaevich Myshkin, l'ultimo della mia stirpe.
E io sono Partenio Rogojin.
Partenio? Non sareste per caso figlio di quel Simeone Partenovich, morto 1 mese fa, lasciando un patrimonio di 2,5 milioni in denaro contante?
Sì, sono proprio io. Ma tu di che ti impicci? Come lo sai?
Luciano Timofeyevich Lebedev sa tutto, eccellenza.
Ma guarda un po' questo. Chissà cosa ci guadagna certa gente a intrufolarsi nelle faccende degli altri.
Non eravate presente alla morte di vostro padre?
No, ero a Poskov, inchiodato al letto dal tifo. E nessuno che mi abbia mandato qualcosa, né notizie né denaro, come fossi un cane.
Ora invece dovrete riscuotere a dir poco un milioncino di rubli.
Ma a te cosa importa? Tanto anche se ti mettessi a correre davanti a me coi piedi in aria, non ne ricaveresti una sola copeca.
Chi lo sa? Lebedev non si arrende facilmente, eccellenza, e conosce il mondo.
Ma va al diavolo!
Allora... allora siete stato malato anche voi?
Sì, sì, a casa delle mie zie, dove cercai scampo all'ira di mio padre. Se non l'avessi fatto, mi avrebbe ucciso.
Dovete avergli dato un buon motivo.
È certo che gliel'ho dato. Ma a gettare paglia nel fuoco è stato quel mascalzone di mio fratello.
E vostra madre?
Ma è una donna anziana che legge le sacre scritture con le sue vecchie amiche e approva tutto ciò che dice il figlio prediletto. Ma lui, mio fratello, perché non mi ha avvertito quando il vecchio stava per morire? Se non fosse stato per un conoscente non avrei saputo nulla.
Può darsi che vi abbia mandato un telegramma mentre voi eravate troppo malato per poterlo leggere.
Può darsi, ma intanto quel che so è che il mio caro fratello durante la veglia funebre ha tagliato di nascosto le nappe d'oro autentico del drappo steso sulla bara. Non è un sacrilegio.
Peggio, è un reato vero e proprio. Se fosse denunciato, potrebbe buscarsi un paio d'anni di Siberia.
Non ho alcuna intenzione di farlo. Ma a che serve ormai? Mi credono ancora malato. Sarà una gran bella scena quando mi rivedranno a casa rimpannucciato e ristabilito. Ora non potrei più screditarmi, Semyon Semyonovich.
Se non aveste fatto andare in collera vostro padre, non sarebbe stato necessario fuggire.
Lo so, lo so. Fu tutta colpa mia. Mi misi dalla parte del torto per via di Nastasia Filippovna.
Non c'è uomo che avvicini quella donna senza avere guai.
E cosa ne sai tu, sfacciato animale?
Molto più di quello che voi credete. Nastasia Filippovna Barashkova è una giovane donna, per così dire, nobile. Una specie di principessa che tiene corte in una lussuosa abitazione che ha per mecenate, se così si può chiamare, un certo Atanasio Ivanovich Totsky, proprietario terriero e grande capitalista, membro di parecchie società e amico del generale Yepanshin.
Perdici! E questo la conosce davvero?
Ve l'avevo detto, eccellenza, che Lebedev sa tutto perché conosce tutti e bazzica tutti i ritrovi.
Non certo la casa di Nastasia Filippovna o il suo palco al teatro francese.
No, ma l'ho vista più volte. È una splendida creatura. Io non riesco proprio a spiegarmi come quel Totsky voglia disfarsene.
E come lo sai? Chi te l'ha detto?
Amici, conoscenti, incontrati per caso. Pietroburgo è grande, ma si sa tutto delle persone in vista. La storia di quegli orecchini di brillanti da 4.000 rubli, per esempio, è rimbalzata per tutta la città.
Vedo che non vi raccapezzate molto in questa storia.
Sto tentando di capire.
È semplice. Mio padre era di un'avarizia spaventosa. Ci faceva mangiare come servi e vestire come contadini. Un giorno, mentre camminavo con un amico per una delle strade più eleganti della città, vidi una donna meravigliosa uscire da un negozio e salire in carrozza. Quella non è per te, disse il mio amico. È una principessa. Ma era troppo tardi. Al primo sguardo, Nastasia Filippovna era entrata nel mio cuore.
Posso capirlo.
Ho 28 anni. Sono più che un uomo. Ma mi sentivo come invasato quel mattino. Come un ragazzo. Forse perché avevo in tasca due titoli di rendita che mio padre mi aveva incaricato di vendere.
Come consegnare la chiave della cella a un condannato?
Feci l'operazione, intascai il denaro e subito dopo lo lasciai sul banco di un gioielliere per quei dannati orecchini. Corsi da lei insieme col mio amico, ma ero così emozionato che lo pregai di consegnarli a Nastasia Filippovna. E lui se ne addossò tutto il merito, quel maledetto.
Santa ingenuità giovanile.
E vostro padre?
Era capace di mandare all'altro mondo uno per 10 rubli, figuratevi per 4.000. In principio pensai di gettarmi nel fiume e poi decisi di tornare a casa e affrontare il castigo.
Sarà stato duro.
Mio padre mi chiuse in una stanza appartata e per un'ora mi fece la predica col bastone più nodoso che ci fosse in casa. E poi se ne andò, promettendomi il resto per la sera. Io ero pronto a pagare il mio sbaglio. Ma quando seppi che era andato da Nastasia a piangere e supplicare perché gli rendesse gli orecchini, non resti alla vergogna. E lei mi fece ringraziare per il gesto che avevo compiuto.
E fu così che scappaste?
Eh sì. Con l'aiuto e la benedizione di mia madre partii. Avevo già un po' di febbre, Ma quando le mie zie si misero a farmi la morale citandomi le sacre scritture, diventai come pazzo. Delirai per giorni interi, mentre il vecchio avaro tirava le cuoia nel suo letto a Pietroburgo.
Siamo arrivati, signori. La dolorosa storia è finita e per sua eccellenza Partenio Rogojin ne comincia un'altra.
Sparisci dalla mia vista se non vuoi che ti faccia frustare.
Una volta frustato non potrai più respingermi.
Vattene, ho detto! In quanto a te, principe, non so perché, ma la tua storia mi ha commosso. Vieni a trovarmi. Getteremo questa tua orribile tenuta straniera e ti comprerò un vestito bianco, stivali di cuoio e una pelliccia di martora. E poi andremo insieme a fare visita a Anastasia Filippovna. Verrai?
Non so quando, ma verrò. Te lo prometto.
Ecco qui. Questo è il mio indirizzo. E tu dove sei diretto?
Dagli Epanshin, in via Litiesha.
Ma è lontano. Saranno almeno tre verste e sei sfinito.
È vero. Prenderò una carrozza.
Hai denaro?
Quanto basta per arrivare fin là?
Non preoccuparti, i soldi verranno. Prima ancora del tramonto. Ah, dimmi una cosa, principe. Sei un cacciatore di donne, tu?
Io? No. Vedi, a cagione della mia malattia, non conosco affatto le donne.
Ma allora sei un vero asceta. Uomini come te godono la grazia di Dio.
Sì, lo credo anch'io. Nonostante tutto, io sono felice.
Ti invidio, lo sai. No, no, non è questa la maniera migliore per cominciare un'amicizia. Perché noi saremo amici, vero?
Per te, io lo sono già.
Bene, bene. A stasera, allora. Buona fortuna, amico.
Altrettanto a te, fratello.
Abbiamo trasmesso la prima puntata del romanzo L'idiota di Fyodor Dostoevskij nella riduzione radiofonica di Anna Luisa Meneghini. Sonorizzazione di Mino Müller. Realizzazione tecnica di Mina Andreani. Regia di Vittorio Ottino.